Un tema che è fondamentale e inevitabile affrontare nel parlare di pianificazione, soprattutto territoriale, è quella di ripensare al tema del riequilibrio territoriale. Il tema del riequilibrio territoriale speriamo domani, alla luce di questo nuovo modello di sviluppo, che non è più un modello di sviluppo basato su un'espansione senza fine, ovviamente teoricamente senza fine, ma su una capacità dei territori di esprimere all'interno di un disegno condiviso le proprie peculiarità in forma strategica di attrattività e quindi di ragionare sulle proprie punti di forza e di criticità. Si liberi dalla dimensione quantitativa, no? Della previsione urbanistica fine a se stessa, ma porti i territori a ragionare sulle proprie possibili direttrici di sviluppo, che devono necessariamente essere osservate in quest'ottica di coesione territoriale. In cui vengano riconosciute delle potenzialità e delle capacità che i diversi territori esprimono nel benessere comune. È il caso, ad esempio, della dimensione dei servizi ecosistemici che riguarda interi territori e in cui la legge fissa proprio la scala della provincia, quindi del piano territoriale di area vasta, il luogo idoneo a essere sviluppato e affrontato, ma anche al ripensamento di tutto il sistema dei servizi in quell'ottica di costruire dei servizi di prossimità, di innovazione che possano permettere ai territori più marginali, alle cosiddette aree interne, di ipotizzare credibili traiettorie di sviluppo. E sul tema delle aree interne, in questi periodi di pandemia ne abbiamo un po' sentite diverse ipotesi, si sono avanzate da idee, come dire, o prospettive particolarmente felici di ritorno quasi al paradiso terrestre, di recupero e guadagno e riguadagno delle aree interne di capacità attrattiva inusitate, agli osservatori più attenti che invece, come dire, segnalavano come vi siano alcuni elementi di ritardo o di adeguamento da superare per questi territori. E probabilmente, come dire, è sicuramente vero che la pandemia ha posto una grande attenzione, ha aperto un faro su questi territori prima spesso dimenticati, se non ricordati solo per le loro bellezze e loro presenza di patrimonio artistico, che continua ad essere uno degli elementi di maggior forza su cui probabilmente lavorare. Per cui il tema è chiaramente quello di perseguire e su questo lavorare, grazie anche forse, come dire, a una dimensione anche molto pragmatica e realistica che il PNRR disegna attraverso una serie di assi. Che non sono solo quelle della coesione territoriale, a cui dedica un capitolo, ma quello, ad esempio, citavamo prima, dei servizi sanitari diffusi, della telemedicina, delle reti digitali, cioè la rimozione di questi che sono effettivamente i veri elementi di difficoltà che i territori marginali subiscono maggiormente, che gli impediscono di essere portati di essere messi in relazione con le altre parti del territorio, su cui bisognerà lavorare cercando di utilizzarli ovviamente per rafforzare quegli elementi di grandissima forza che solitamente, se pensiamo ai territori ovviamente interni dell'Emilia-Romagna stanno nel loro grande valore ambientale e culturale, capaci di attrarre e di costruire ovviamente anche nuove forme di lavoro, nuove attrattività assolutamente adeguate e in equilibrio con la delicatezza che questi territori presentano. E quindi il tema del riequilibrio territoriale, della coesione territoriale sarà probabilmente una delle principali sfide a cui uno strumento urbanistico come il piano territoriale di area vasta dovrà rispondere. Innanzitutto cercando di inquadrare bene quali siano le problematiche, i bisogni dei territori. Ricercando una sinergia il più possibile, come dire, capace di remunerare tutti i territori ridistribuendo i benefici su tutto il territorio, anche così diversi, dell'area riminese. Tutto questo, questi cambiamenti, i cambiamenti dati nel ripensare il modello di sviluppo dall'espansione alla rigenerazione con tutte le problematiche ad esse sottese, il ripensare alla città pubblica come luogo flessibile e multiprestazionale, capace di dare soddisfazione a nuovi bisogni. Il ripensamento di tutta la politica dell'abitare e il tema della coesione territoriale sono tutte tematiche che, a mio avviso, sollecitano più che creazione, messa a sistema, se vogliamo, di nuove competenze. Sempre di più il lavoro del pianificatore o dell'urbanista non può essere rinchiuso entro i propri confini e richiede una contaminazione, un'ibridazione con molteplici professionalità, dando luogo necessariamente a delle innovazioni all'interno dei vari settori di competenze a cui eravamo solitamente abituati a riferirsi, cioè appunto l'architetto, l'urbanista e via via dicendo separatamente l'economista, l'avvocato, l'esperto il sociologo, l'esperto di materie ambientali, che sia l'ingegnere ambientale. E via dicendo, all'interno quindi di una nuova proposta, di una nuova capacità di organizzare questi saperi, che però dovrà toccare inevitabilmente non solo il settore privato, ma fondamentalmente anche quello dell'ente pubblico. E su questo chiaramente, o non casualmente, viene da dire, ricitando le numerose, come dire, punti di incontro e di contatto col PNRR, il Paese sta e dovrà giocare uno sforzo molto forte e molto alto, cercando di far uscire da una dimensione eminentemente burocratica, no, come siamo solitamente a definire, la pubblica amministrazione per cercare di trasformarla, compito non semplice, non facile, in uno strumento capace di adattarsi e adeguarsi agli obiettivi finali, a quella che appunto la legge urbanistica indica come la strategia di trasformazione delle città e dei territori. E quindi capace di interpretare i processi evolutivi, anche fisici, alla luce degli obiettivi fissati dalla strategia e quindi del perseguimento del bene comune che i piani territoriali urbanistici debbono appunto porre alla base, al fondamento del loro operato. Questa è una delle sfide probabilmente più complesse e complicate che ci troveremo davanti.